scaricato anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netwick. Questo è TMV Radio, questo al mio fianco invece è Niccolò Ceccarini, il direttorissimo, come qualcuno lo chiama, invece alla mia destra Federico Bertoni,
il Bertonissimo,
Bertonissimo. Con il quale diamo anche un aggiornamento perché in campo la Roma che
ha segnato il 3-0
e siamo alla mezz'ora, quindi neanche 30 minuti del primo tempo.
Quindi doppietta di Malen e gol di Sulé.
Quindi è ufficialmente aperto il processo alla Roma, non va bene, Gasperini male, perché
ne doveva segnare 5.
Con 7 gol in 2 ore circa di partite non va bene, questa squadra ha dei problemi realizzativi, subisce troppo e quindi io credo che Gasperini sia nettamente da mettere in discussione
processo,
perché dopo due partite
bocciato,
non si può andare avanti così, hanno speso tutti questi milioni di euro per poi fare queste partite.
Invece bene lì ce ne ha presi solo 3.
Sì, esatto, appunto, voglio dire, quindi a maggior ragione cerchiamo di avere un minimo anche di equilibrio nei giudizi.
I milioni di euro non li stiamo nemmeno ancora vedendo perché stasera sta giocando con Dybala, Sulé e Malen, cioè
sì,
i tre che c'erano lo scorso.
E ora arrivano anche gli altri.
Cioè, questo ti fa capire quanto lui ha lavorato su questo gruppo qui.
Sì, però se non vince almeno 4-5-0 è crisi.
No,
è crisi perché comunque sia... E questo rivaluta, secondo me, anche la sconfitta della Fiorentina. Volevo dire questo.
Volevo dire,
rivaluta la sconfitta della
Fiorentina. Lo sapevo.
Perché comunque tra Fiorentina...
Però il 3-0 il Frosinone come la rivalutiamo?
No, perché quello per c'era il centenario e quindi ragione c'era una giornata un po' particolare, quindi c'erano grandi ex, un po' di distrazione,
allora,
poi c'era Bertone, quindi questi due giorni ha portato malissimo è stato due giorni a Firenze.
Parlavamo
venerdì e sabato, mi sembra normale.
Ma scusami, c'è anche il Frosinone,
50.000 persone.
Ma il Frosinone doveva venire a giocare,
poi c'era 40.000 persone al Franca, sarà colpa di Federzone.
C'era anche Lazzarini.
Prima parlavamo di Pio Esposito, dei giovani in generale dell'Inter, allora adesso andiamo a sentirci un contributo realizzato.
Sorpresa.
Neanche più di tanto, dal nostro Ivan Cardia, uno dei nostri inviati che prima abbiamo visto anche in diretta qui con noi, con Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, che ci fa un po' una panoramica dei giovani nerazzurri e non soltanto, ce lo andiamo a sentire intervistato poco fa proprio qui nelle sale, nelle camere, nei corridoi dello Sheraton. Sentiamo.
In questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati. Oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti. Vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, il 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione è probabilmente corretta.
All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lungo che piace della tirare la prima volta?
Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza e che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare un giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, puntare a creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un under 23 e la primavera.
Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che Carrara in primavera, può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere, e Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere il più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
Eccoci qua, rientriamo in diretta, siamo sempre all'Hotel Sheraton, sempre con Federico Bertone e con Niccolò Ceccarini, che è felice, questo mi fa
dice siamo sempre in diretta,
ma sei felice per la Roma?
No, dice, siamo in gioia, gioia. Tra l'altro dice siamo sempre in diretta all'Hotel Sheraton, perché da 5 minuti a questa parte dove avremmo potuto essere,
per coloro che si collegano in questo momento,
questa è televisione anni 70,
tecniche,
sai, no?
Tecniche televisive,
tipo pantaloncini corti, calzettone bianco, perché, da destra,
no, perché
a sinistra,
ci vedono tutti, ci vedono tutti,
c'è anche Ciro Venerato,
ci vedono tutti,
grande Ciro numero uno,
ci vediamo, è tutto in diretta, ma più bellissima, ciao,
che piacere.
Allora, tra l'altro
Ciro Venerato, ci tenevo a dirlo, ha fatto un servizio anche sul mio Grassina, perché giocò la finale, diciamo, degli spareggi per quanto riguarda la promozione nella Serie D.
Potresti dire per tutto il resto dell'Italia che ci sta seguendo cos'è il Grassina?
Il Grassina è una squadra che giocava in eccellenza e giocava contro la Sant'Egidiese,
della periferia di Firenze.
E Ciro mi chiedeva appunto degli spunti su questo Grassina che comunque sia ha fatto e poi è stato ripescato nonostante avesse perso la... E quindi nel TG regionale siamo finiti grazie a Ciro.
Bello, mi piace. Vedi anche un'altra notizia sulle frodi...
No, e volevo sì, anche questa la possiamo stare attenti perché girano dei messaggi, no, del CUP, che ricordiamo che è una cosa seria il CUP,
assolutamente,
e quindi non è che sto facendo una battuta, in cui però girano questi messaggi in cui ti dicono ci sono delle informazioni personali riservate su di te, prego digitare questo numero, è un numero particolare,
cliccare,
quindi
mi raccomando, non
lo fate, perché se
non fate come il direttore.
No, io non ho digitato io ho digitato sul tuo, però in realtà
ecco perché non funziona,
e quindi dicevo benissimo. Mi raccomando, occhio soprattutto, perché non ci si può fidare di nessuno.
Allora, la Roma sta continuando a fare quello che vuole in campo contro il Lecce, in vantaggio 3-0, però anche la Roma ha rischiato il 4-0 con,
non rivaluta con se fa il gol Lecce la sconfitta.
Non rivaluta. Però prendo il tuo assist. Hai giocato a calcio, Nick?
Sì, nel Bagnaripoli. Devo spiegare cos'è Bagnaripoli.
No, in che ruolo hai giocato?
Difensore centrale.
Quindi niente assist.
Però volevo fare centrocampista.
Vabbè,
quindi avevo anche un buon pieno.
Prendo un immaginario assist di Niccolò Ceccarini, visto che citavamo prima il Frosinone, per chiedervi abbiamo parlato delle big, laggiù in fondo alla classifica, e perdonatemi il termine in fondo alla classifica perché abbiamo visto e l'abbiamo detto anche prima che le cosiddette piccole danno filo da torcere ogni domenica in qualsiasi campo contro ogni avversario. Però secondo voi laggiù in fondo, Lecce, Frosinone, il Monza, le neopromosse, qual è quella che vi piace di più, quella che secondo voi potrebbe togliersi dalla lotta salvezza prima delle altre? C'è una squadra che secondo voi vi infonde più fiducia delle altre?
Allora,
che vi piace più delle altre?
Io ti dico, fino adesso più che quella che si può salvare, sì, sto vedendo quelle che mi piacciono meno.
Ok.
E mi convincono molto poco il Parma e il Monza, okay, dico la verità. Per me il Parma ha venduto troppo.
Parma che parte
troppo,
sempre un po' a rilento, poi però alla fine...
Sì, ma ha venduto troppo e non ha sostituito all'altezza, ha perso giocatori importantissimi, certo, Pellegrino, Suzuki. Non lo so, per me ad oggi si è molto indebolito.
Vedi un po' in difficoltà.
Poi tra l'altro ha un allenatore che non amo particolarmente, nel senso non mi fa impazzire Carlos Cuesta, anche se l'anno scorso ha fatto bene, però... Il Parma lo vedo pericolante il Monza. Il Monza è proprio un cantiere, tutto da valutare.
Livello di rosa.
Sai, il Frosinone ti direi che quella, ma non tanto per la vittoria con,
certo,
la Fiorentina.
Però il grosso della formazione.
Beh, sì, però io vedo che ogni anno c'è sempre una neopromossa che parte molto bene.
E poi dopo
però scende. È successo con la Cremonese, era successo col Benevento, Frosinone di Francesco. Quindi non lo so, è ancora un po' presto. Vediamo, diciamo che da qualche anno ormai la Serie A, per come è strutturata, la lotta salvezza è veramente, ma veramente al ribasso.
Sì.
Cioè ormai più che vedere chi si salva, devi sempre vedere chi è messo peggio degli altri, a un certo punto va giù.
Sì. Te, Nicolò, ti vuoi... non so se c'è qualche squadra che...
No, io sono contento, soprattutto
piace,
sono più
che se c'è qualche giocatore che sei curioso di vedere
Venezia,
all'opera.
Forse.
Venezia, ma io... ha fatto Nicolò, un mercato Venezia milionario.
Sì, Venezia, però io sono sinceramente curioso di vedere quello che sarà il lavoro di Aquilani a Sassuolo, perché io sono un
sostenitore. Tu lo metti in lotta per la salvezza il Sassuolo?
No, io non lo metto in lotta per la salvezza.
Io lo consideravo un po' fuori.
Però ti dico, sono curioso di vedere il primo anno di Aquilani a Sassuolo, okay, perché non è facile, perché è cambiata la società, è andato via Carnevale. Comunque Palmieri è un ottimo direttore sportivo, però Carnevale voleva dire tanto per il Sassuolo, anche come copertura dell'allenatore. Quindi io credo che Aquilani però sia partito bene, perché a me per esempio la partita contro il Torino è piaciuta, e quindi io sono molto incuriosito dal lavoro di Aquilani, perché un conto è fare bene a Catanzaro, un conto è vedere cosa succede in Serie A. Ha l'ambiente ideale per esprimersi, e quindi io, oltre a quello che diceva lui, se devo porre l'accento su un allenatore dico Aquilani, e poi voglio vedere se questo è l'anno buono che qualcuno smette di avere dubbi su Alvini.
Al Frosinone. Tra l'altro il Sassuolo che ha mantenuto, Nicolò, due attaccanti su tre del tridente, diciamo, titolare che ormai da qualche anno caratterizza l'attacco nero-verde, ovvero Laurienté da una parte e Berardi dall'altra, al netto delle,
come lo dici bene, nero-verde,
degli acciacchi fisici. Ti piace?
Sì,
come suona?
Stato bravo.
Ha dato via Pinamonti. Pinamonti alla Lazio, vi chiedo, è l'ultima chance per Pinamonti di dimostrare di essere un attaccante da nazionale?
Per me non lo è. Cioè io non ho bisogno neanche di questa chance per dirti che...
Non rientrerebbe nemmeno nel caso di...
Noi abbiamo una crisi generazionale ormai lunga, il calcio italiano, non c'è bisogno che lo dica io, purtroppo lo dicono i risultati, però davanti non siamo messi poi così male, perché tra Ken, Pio Esposito e io ancora lo stesso Retegui te lo metto, perché comunque...
Vabbè,
è vero,
ad ora fa parte, certo. Sì,
quindi sì, per me non è così facile oggi trovare posto, cioè...
Tra le prime punte.
Pinamonti cosa dovrebbe fare? Togliere il posto a Ken? Togliere il posto a Pio Esposito?
Poi da detto un punto questo, di vista personale magari di rivalsa.
No, per me Pinamonti è un attaccante che se fa il titolare in una buona squadra come la Lazio può anche andare in doppia cifra, perché cioè, no? Quindi potrebbe anche fare bene. La Lazio, sai, c'è questo alone di negatività attorno alla Lazio dovuto a delle cose oggettive, c'è questo abbandono del pubblico,
sì, l'eliminazione
in Coppa Italia.
Però intanto Frattesi
ha fatto 6 punti, ma a parte questo io credo che si sia rinforzata. Cioè Frattesi alla Lazio lo considero un colpo, un vero colpo. Pinamonti comunque un buon attaccante, la Lazio non ce l'aveva, quindi ne aveva bisogno. Sutalo in difesa potrebbe fare bene. Se prende anche Gudmundsson, sinceramente non
ci sono aggiornamenti, Nicolò, su Gudmundsson.
No, però non ci sono aggiornamenti, se non l'unica squadra in questo momento dove può
comunque
andare
casomai è quella,
è la Lazio, non ce ne sono altre, per cui vediamo cosa stanno facendo, se riescono a fare un prestito con diritto di riscatto. A questo punto, arrivando Knonto, io credo che non ci sia più spazio per Gudmundsson, o quantomeno ci potrebbe anche essere lo spazio per Gudmundsson, però la scelta mi sembra l'abbiamo fatta per andare a prendere un altro giocatore. Io credo sia giusto far partire Gudmundsson, perché non lo vedo più, sono due anni che comunque sia, non entra mai, non decide. Questa avventura è cominciata male e finisce peggio, nel senso non ha mai inciso Albert Gudmundsson nel contesto fiorentino, per cui credo sia giunto il momento anche di farlo partire.
Però scusami Nicolò, così ragionando, mentre stavo ascoltando, stavo cercando di ragionare fra me e me, ma c'è Ngé e Gnonto, c'è Beto e Pellegrino, ne parlavamo anche prima.
Sì.
C'è Mastantuono,
c'è Attà,
c'è Croci. Che sì, ma dico, se parte Gudmundsson deve arrivare qualcuno?
Beh, se esce Gudmundsson entra Gnonto.
No, io ti sto parlando di Gnonto in Gemma, dico, così facendo, se dovesse partire Gudmundsson non è previsto un ingresso.
Io non credo ne entri un altro, cioè non credo, tendenzialmente non penso che ne entri un altro, però sinceramente può,
quindi spostando Atta più avanti dici potrebbe.
Ma io credo che a questo punto siano a posto, perché ci sono due esterni, due centravanti, poi
non lo so se
sia
rinforzata in questo caso.
No, non lo so che se sia rinforzata, tutto da vedere, però
non lo so.
Guarda, io credo una cosa, che probabilmente forse siamo anche fin troppo critici nei confronti di Beto.
Senso.
Perché, dico in generale, perché Beto sicuramente, tanto c'è la maglia numero 8 di Coop Miners, l'hai comprata te?
Dove? Sì, è arrivata là. La devo ritirare dopo.
Io voglio quella della Fiorentina, posso?
No,
te
quella di Torsved.
Ah, quella del Sassuolo. Sì. Sai che c'ho la maglia del Sassuolo di Frattesi?
A Manchester. Dai,
gliela potrei dare, no, ma che a Manchester?
Bella. Non c'è andata. La di Frattesi, bella.
Bello. Quella di Frattesi, che poi gliela farò vedere in diretta. A chi secondo te?
A Borrella.
Per forza.
Col plico.
E gli farò vedere, guarda, quando aveva i colori nero-verdi, adesso c'ha quelli bianco-celesti, mettiti una mano sulla coscienza. No, dicevo, non so cosa stavo dicendo, comunque Torsved, va bene, la maglia di Torsved me la voglio mettere, sì. Però quella, mi sa che non vorrei rischiare di mettermi ancora una volta una maglia nero-verde però di Torsved.
Che campionato può fare la Lazio?
Guarda, per me, prima ne parlavamo, le prime sei onestamente mi sembrano un blocco.
Sì, poi detto che siamo veramente agli inizi è impossibile, sì. Quindi parliamo veramente di sensazioni, ovviamente. Sì. Non c'è nessuna certezza.
Io la vedo lì subito dopo quelle 5-6, cioè per me se fa un buon campionato potrebbe andare in Conference, se fa qualcosa di molto importante può ambire all'Europa League, non credo di più onestamente. Però è difficile quest'anno, perché anche la stessa Atalanta, no? Non ne abbiamo ancora parlato, però è fuori teoricamente dal gruppo di quelle sei che abbiamo detto prima.
Delle primissime.
E prima abbiamo detto Inter, senza fare una classifica, Inter, Milan, Juve, Napoli, Como e Roma, no?
Sì,
queste sei mi sembra difficile dire, togliamone una o due.
No, no, certo.
Però Atalanta non la mettiamo, la Lazio, potrebbe essere lì. La stessa Fiorentina è partita male, ma fino a due settimane fa la mettevamo lì.
Come sempre,
Palletti prima di Frosinone Juve ha detto che la vedeva in
come
corsa
sempre
per la Champions.
La variabile è una di quelle sei che può cannare, come si dice.
Però una può anche cannare, ma quante ne cannano? Due, tre? Cioè, l'anno scorso è successo, L'anno scorso Juve e Milan si sono suicidate alla penultima, ultima giornata.
Le ultime giornate, certo.
Però è difficile che succeda sempre.
Fatto increscioso, mi è arrivata la bolletta del gas.
Quanto?
Me l'aspettavo. Ora devo andare a vedere ancora.
No,
però fatto increscioso, volevo dare il beneficio di tutti gli amici
prima,
che ci stanno seguendo.
TV,
è arrivata la bolletta
però
del gas.
Siamo vicini alla pausa, quindi tra un po' puoi andare a rifiatare a bere un bicchiere d'acqua.
No, però questa cosa della bolletta sorpresa non me l'aspettavo.
È molto scosso.
Poi 31
l'altro.
Agosto.
È una cifra importante.
Brutta cosa.
Siamo sulle cifre di Beto alla Fiorentina.
No, ora 18 milioni di euro di gas. Neanche se avessi riscaldato l'Antartide, voglio dire.
Lo scena,
cioè, no, sai, io sono anche un po' parsimonioso sul gas, se devo dire la verità.
Forse è Mapei, vabbè, comunque parte questo. Benissimo.
8 milioni di euro mi faranno la natazione.
Diritto di riscatto.
Un milione al mese almeno. Vabbè, si va a vedere la tinozza.
Ti volevo dire. il mercato, il campionato della Lazio, se ce la fai a dirmi secondo te che cosa può fare?
Io credo che la Lazio sia una discreta squadra.
Cioè, ti torna il discorso che facevamo prima anche con Federico, sì. Cioè ci sono quelle sei line alto.
Ti interrompo, ci stanno riprovando per Torreira.
La Fiorentina?
Ah, sì, ci sta riprovando per Torreira.
Ma è alternativo a Torsved o può essere che parte anche Fagioli? Vanno via Fagioli,
Fagioli per partire bisogna che trovi un'offerta, perché se no far partire Fagioli, a meno che non ci sia uno che possa chiedere anche un prestito con diritto di riscatto, però esce Gudmundsson in prestito con diritto.
Però Torreira slegato da qualsiasi altra...
Torreira sì, è una cosa slegata. Sì.
Quindi i giocatori stanno prendendo, cioè... Io il progetto faccio fatica a capire qual è, sinceramente, c'è tanta confusione.
Torreira comunque...
Comunque, tornando alla tua domanda sulla Lazio...
Torna il discorso, ci sono quelle sei là davanti che è difficile togliere, no? La Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. Sì. Poi c'è la Lazio e l'Atalanta, però, sulla carta. Però, secondo te...
No, allora io
serve che qualcun altro la stagione
Io credo che il Como possa perdere dei punti in campionato in virtù della Champions League. Per quanto mi riguarda, sono una squadra che vuole puntare a questo tipo di obiettivo, cioè farsi vedere bene in Champions League. Questo ti potrebbe portare via delle energie in campionato, nonostante Fabregas sia un bravo allenatore. Però nella loro filosofia, più che la Serie A, c'è l'idea di fare un Como che anche in Champions League possa manifestare quello che è la sua identità. E quindi magari questo, però, calcolando com'è difficile la Serie A, conciliare le due cose potrebbe portargli via qualche punto. Non sto dicendo che Como non andrà in Europa, però potrebbe perdere qualche punto in più rispetto a quello che è stato invece il campionato passato. Poi magari fanno la stessa cosa e allora gli faremo tanti applausi. Chi potrebbe avere delle difficoltà? Ecco, io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché Allegri ha fatto un girone di ritorno al Milan non buono. Molto buono il primo, ma non buono il secondo. Ha un'identità di calcio diversa rispetto al suo predecessore. Non che il suo predecessore sia un offensivista nato, però comunque sia aveva una squadra che con certi tipi di meccanismi. E oggi il Napoli ha un allenatore più di gestione e non so se questo porterà, diciamo, a questi grandi risultati. Io glielo auguro a Napoli. Nel frattempo mi hanno detto che Lang resta al momento perché non ci sono offerte definite congrue,
che ha giocato titolare, ricordiamolo, contro
che possono essere prese in considerazione per poter far andare via il giocatore. E tornando alla prima domanda che mi è stato fatto, ma anche alla seconda, che era quella sulla Lazio, io penso una cosa, che non è tanto una questione di allenatori, perché l'anno scorso Sarri ha fatto un grande lavoro, nonostante la situazione, è che se non c'è sintonia fra il presidente e la tifoseria, la soluzione è che faccia un passo indietro il presidente, non c'è proprio storia, cioè lo Tito deve fare un passo indietro.
In che senso?
Non so, passo indietro che vuol dire?
Vendere?
Ma secondo me, o quantomeno venire incontro alla tifoseria in qualche maniera, perché così non si può andare avanti.
No,
cioè, la Lazio senza i tifosi non esiste.
No, senza dubbio.
E quindi questo sarà un problema anche per questa stagione, nonostante sia arrivato questo risultato positivo a Bologna.
E poi comunque sicuramente Frattesi ad oggi si conferma come l'acquisto probabilmente più funzionale rispetto anche al rapporto qualità-prezzo per un giocatore che punto sembrava potesse anche saltare come trattativa, invece poi alla fine tutto si è risolto. Tra poco andiamo in pausa, intanto è finito il primo tempo tra il Via del Mare, tra Lecce e Roma, con la Roma che conduce per 3-0 con doppietta di Malen e gol di Sulé. Abbiamo dato, facendo un recap velocissimo con Niccolò Ceccherini, le ultime notizie, le due notizie principali dell'ultima ora di calciomercato, ovvero Voltemade Juventus, che quindi sorpassa definitivamente, a questo punto possiamo dirlo, Zirkzee nei piani del mercato della Juve quando manca pochissimo, e poi Torreira, si riaccendono i riflettori Torreira-Fiorentina con buona pace di Federico Bertone, che non riesce a capire la strategia dietro a queste ultime ore di calciomercato a Fiorentina, che in effetti sono un po' nebuloso.
Sai perché? Perché mi dà l'idea, però sicuramente
prima
non è
sì,
così.
Poi no, prima sì,
mi dà
no,
l'idea
sì,
che
parliamo,
sì, poi,
si stanno
forse
facendo...
Prima sì, poi no, è colpa anche nostra, certo, perché se raccontiamo una cosa poi dobbiamo dirne un'altra.
Colpa tua, non nostra.
Che diciamo, tu che ci stai dando
qui l'unico che c'ha colpa è Borrelli.
Borrelli, vabbè,
diciamo,
ma Borrelli
le cose come stanno, la colpa
anche se non dice
la Borrelli. Però, tra l'altro, ricordiamolo, in telecronaca...
Domani è qui, Borrelli. Domani è qui, stai attento a quello che dici, perché domani
secondo te in registrata mi fa un gol dell'Inter?
Sì, ma perché poi glielo spieghiamo a Borrelli questa cosa.
Sì, perché bisogna che mi facesse... Attenzione, Pio Esposito! L'Inter in vantaggio, così a caso.
Io stavo dicendo una cosa sulla Fiorentina. Tu abilmente cerchi di sviare. Io volevo capire se tutto questo comprare degli ultimi due giorni è figlio dei risultati delle prime due giornate.
Secondo me è figlio di un ritardo, ma ne parliamo tra poco.
Bravissimo.
Perché tra l'altro ora dobbiamo andare a fare merenda.
Del resto io non devo insegnare nulla a Niccolò Ceccherini, ci fermiamo, poi torniamo sempre qui. Forse. Indovina da dove? Dallo Sheraton di Milano.
Forse, perché io c'ho da andare a marcia.
A tra poco.